Eccoci qua ragazzi, la sala sottofondo, questa canzone meravigliosa di Charlie Young di Francia Mannoia, di qualche anno fa, oggi dell'anniversario, prima di qualche anno fa, adesso qua non vedo l'altro anno, ma di qualche anno fa. Allora, oggi abbiamo un ritorno, ormai diventata a dicembre no, o a maggio, vediamo quando si va a creare, gli daremo una targa d'oro solo per aver partecipato, non so quante puntate, ma per maggio o per dicembre, quindi abbi pazienza, quindi un bel trovato, benvenuto, perché così presenta la ospite, l'amica ospite della portata di cui che ci parla di un libro, quindi di scrittura, un ben trovato a Angela, un ben
ciao!
Ciao. Allora, o per maggio o per dicembre, quindi tu abbi fede, in uno o due mesi,
anche lecca lecca,
in uno o due mesi, tanto c'è stata anche la pubblicità di dentifricio mentre parlava, vabbè, e prima di uno di questi due mesi ti porto la targa, la targa l'ho promesso, e hai parlato con te una Tania, giusto?
Sì.
Una tua amica, che ben trovata Tania,
ciao a tutti,
che ha scritto un libro particolare legata a tua vita, dico bene?
Sì,
dico il titolo, poi dico il titolo, poi entriamo nel cuore di questo libro. Allora, il titolo è Come Soere di Tania Sobei, ergo solamente a una fase dietro, cioè su questa, sull'ultima proprio pagina, sull'altra parte della copertina del libro. Una sorella, quindi parli tua sorella, dimmi se sbaglio, bene?
In realtà è mia cognata, però è diventata come una sorella.
Cognata, perdonami per sbaglio, una sorella più di un'amica è metà del nostro cuore. Dopo, no, mi dirai che cosa vuol dire questa frase e che cosa parla questo libro. Ricordiamo che vi potete ascoltare in diretta web fino alle 22 su radiofonia.com, scritto con PH per non andare in siti strani o per non sbagliarvi, quindi fino alle 22 in diretta web su www.radiofonia.com. Alle 10, quindi fa qualche minuto, arriva anche Maria Rosaria, che
fa alle 9.
Alle 9, bravissima, che come sapete già notate altre volte fa parte di un'associazione di legata alle adozioni qua presente a Perugia, che però anche lei si è diventata scrittrice, quindi ha scritto un altro libro, quindi dovrebbe, se non mi parlarci, questo libro che ha scritto, insomma, anche degli eventi, insomma, di come sta andando l'associazione. Quindi oggi parliamo un po' di scrittura e vita, no? Legata ai libri e anche alle associazioni. Allora, Angela ha detto scrivi un po' di canzoni, si è scrittata, ne ha scritte già a 4, quindi confido che poi vai anche a 10, da qua ai 10. Da qua ai 10, gioco di parole. Ne mettiamo un'altra e metto Vasco Rossi, perché penso un senso sia una canzone meravigliosa, e vedranno tanto il tuo libro Come Soere e anche a copertina questi girasoli, beh, un senso ci sta bene come canzone, penso, di Vasco Rossi, no? Ok, quindi mettiamo questa canzone, poi ritorniamo, ricordiamo in diretta web su radiofonia.com, scritto qua a PH, quindi Vasco Rossi un senso, e poi torniamo con Angela, Tania e fa 20 minuti e anche con Maria Rosaria. Intanto iniziamo con Tania e con Angela. Quindi Vasco Rossi un senso, a fa poco. Ciao! Eccoci qua, Angela mi ha ricordato che stava finendo, quindi grazie Angela per l'aiuto, sennò faccio ascoltare tutta proprio anche il tempo che Vasco andava via dal parco salutato da tutti quanti. Allora, torniamo in diretta web su radiofonia.com, è scritto vediamo con PH, con quei dei lunedì siamo a frutto, come sapete, sabato pomeriggio. Allora Tania, parliamo di questo libro Come Soere. Intanto mi ha colpito questa copertina, dicevo prima di andare qua a musica, è una copertina dove c'è un campo di girasoli.
Sì.
Quindi la prima domanda, perché un campo
perché
di girasoli? E poi andiamo nel cuore del libro.
Sì, perché erano i fiori preferiti di Deborah, quindi ho scelto proprio il suo fiore per rappresentarla, è quella che secondo me poi la rispecchia proprio come era lei, una persona solare, simpatica, divertente, era veramente una grande persona,
quindi
buona d'animo e veramente di cuore.
Chi è Deborah quindi?
Deborah è una ragazza che purtroppo ci ha lasciato 2 anni fa, era mia cognata, è morta di un tumore e dopo un percorso di 1 anno e mezzo, lei si è ammalata a ottobre 2018 e ha concluso purtroppo a febbraio 2020. È stato 1 anno e mezzo duro e lungo e particolare. Particolare perché io e lei ci siamo avvicinati tanto in questo 1 anno e mezzo. Prima avevamo un rapporto molto più formale. Poi, quando io ho saputo che lei si era ammalata, in me è cambiato qualcosa e ho sentito proprio l'esigenza di starle vicino. E da lì è iniziato questo percorso che io le sono stata sempre a fianco, l'ho sempre accompagnata alle chemio, l'ho seguita. Ecco perché siamo un po' diventate da cognate amiche poi a come sorelle.
E beh, a parte finale della copertina, dove c'è la fase che ho detto prima, proprio l'ultima pagina, su una pagina della copertina, perché oltre a questa fase, una sorella più di un'amica è metà del nostro cuore, due cuori verdi, con questi girasoli, no, vicino a questi due cuori verdi,
sì.
Quindi mi sembra che presenta quello che hai detto adesso, no? Due cuori che hanno
la
imparato a conoscersi,
cuori, sì, con la sua solarità. E il verde era un colore che lei amava particolarmente, quindi ho cercato un po' di riprendere un po' tutto.
Ci vuole, vabbè, direi ci vuole coraggio, no? Perché penso, scrivere un libro su una persona che non c'è più, che poi tuoi nomi, come hai detto prima, hai da vivo visto, no? E sofferenze di questa persona, ci vuole coraggio, ma ci vuole, oltre a coraggio, ti chiedo anche incoscienza? O solo coraggio?
Forse anche coscienza, sì. È stato duro, ma io ho scritto questo libro anche per forse anche una mia necessità personale, un mio bisogno di far sapere, di far conoscere, perché sai, le persone parlano spesso e quasi tutti conoscono un'altra persona,
sì,
che ha vissuto un percorso simile,
sì,
però un conto è saperlo e un conto è vederlo con i propri occhi e assisterlo tutte le ore del giorno, H24. Noi siamo stati 2 mesi a Israele per farle fare delle cure e tentare proprio l'impossibile, perché sono stati gli ultimi suoi 2 mesi di vita. E siamo partiti io e lei, quindi io lì l'ho vissuta pieno, perché dormivamo insieme, eravamo
solamente voi due
insieme, quindi ho visto proprio gli ultimi suoi 2 mesi, tutta la sofferenza in tutte le sfaccettature, perché molto spesso quando tu incontri una persona malata di tumore non fa mai trasparire al 100% quello che prova dentro, anche se tu vedrai flebo, vedrai la sofferenza, ma vedrai sempre una persona che cerca di combattere, vedrai sempre quello.
Anche perché poi, dimmi se sbaglio, poi andiamo con la musica, spesso parlo di sofferenza, poi quella fuori si vede, no? Perché è più facile da vedere quella dentro, no?
Quella dentro
non so, parlo in generale, no?
Generalmente non la mostra.
È difficile da vedere.
E lei era una persona molto coraggiosa e forte, e per l'amore delle persone non mostrava mai la vera sofferenza che aveva dentro. E purtroppo, e fortuna, con me l'ha mostrata, quindi io l'ho vissuta appieno e ho anche un po' assorbito questa sofferenza. Io per natura sono una persona molto empatica, quindi la sento già di mio. Nel caso suo io l'ho sentita tutta, totalmente, quindi avevo anche un po' bisogno di farla conoscere agli altri, far capire quello che era, quello era stato.
Che anno, cioè, questo libro è scritto
l'anno scorso,
ok, quindi 2020-21.
È uscito nel 2021, sì.
Ok. Quindi un anno ci è voluto.
Ho iniziato nel 2020, dopo la sua morte, okay. È uscito l'8 maggio 2021, la festa della mamma. E è stato un percorso anche sofferente per me, riscriverlo e rivivere quell'emozione, però forse è stato anche un modo, no, per espiare, sì, allontanare il dolore.
Si dice che scrive, adesso non senza, no, tirare fuori teorie, però si dice che scrive aiuta perché, no, ti permette di...
È proprio vero,
no,
sì.
Di, forse metti da una parte di un cassetto
di metabolizzare
del proprio cuore, quello, no?
Presto
che
farà anche la presentazione del libro, cioè, forse ce la faremo,
sì.
Come ti auguro, non... permettendo,
sì, spero che tu copri da marzo un po' vada anche lui a mare fino a 6 di agosto e poi in montagna da settembre e ci lasci in pace, perché ha un po' stufato, per essere gentile, e chiaramente non sarà l'unico libro che scriverai, giustamente, no?
No, non credo.
Bravissimo, ecco, poi gli altri che scriverai ti aspetto qua, lo sai, insomma, già, per presentarli, ma intanto non finisce qua, andiamo un'altra canzone. San Giovanni è il cantante, giusto?
Sì.
E la canzone, io ho sentito a voi durante Sanremo, ma non si dà benissimo. Quindi...
Parla d'amore, ma amore come le farfalline di uno.
Farfalle, questo spesso un amore. Quindi sì. San Giovanni con Farfalle, io ho sentito quest'anno a Sanremo. A fa poco. E Farfalle, ragazzi, e Farfalle, quando c'è amore... come si dice, vanno a 200 all'ora, insomma, aumentano
le farfalle nello stomaco, le farfalle nella testa.
Assolutamente, ovviamente di farfalla, e qui Angia mi può aiutare, perché Angia con me è un, siamo due count, no? Tutti e due, quindi tu le osi e io vi propongo le osi, tutti e due, Ossi di Foligno, mi viene a far fare il film di Paz Lamas con l'attore Robin Williams, scusate un attimo il nome, quando lui nei Kodai è fidanzata, no, è seduto alla sua cima di questa montagna e vede una, là, poi prende spunto e vede una farfalla volare e prende lo spunto per cambiare un po' la sua vita, quindi,
Certo, quindi. Perché c'è sempre qualcosa
sì.
che ti fa scattare di cambiare la tua vita,
assolutamente, quindi insomma fai ricordare anche appunto a fare un volo verso la libertà, tra virgolette. Atani, leggiamo un pezzettino, ti va?
Sì.
Vai.
Ho avuto il grande dono di vivere con te ogni istante di questa dura battaglia. Insieme durante la terapia, insieme negli ospedali e nei vari viaggi, insieme nelle vittorie e nelle brutte sconfitte. La mia mano sempre stretta alla tua, dall'inizio alla fine. Abbiamo riso e pianto insieme, davanti alle brutte verità e alla paura di non farcela alle volte. Ma per fortuna tutto durava un attimo, perché io e te siamo due guerriere, non ci arrendiamo mai, due eterni ottimisti che anche di fronte a tanto male sono riusciti a trovare del buono.
Bello, complimenti. Non è difficile, non è difficile, non so poi se è difficile, poi risponde o non risponde. In questo pezzettino hai detto, no? È più pesanti i silenzi, sono stati momenti in cui voi avete avuto la possibilità, che ci sono stati, di conoscervi, no? Anche su momenti difficili come questo, no? La malattia e appunto appunto morte di questa, di questa persona. Più difficili i silenzi pesanti oppure i confronti?
No, i silenzi, quella è stata la parte più dura, perché trascorrere tutto quel tempo insieme e trovare le parole giuste, il conforto giusto, il coraggio al momento giusto, era tanto. Alle volte è stato veramente duro e quindi si sono creati questi momenti di silenzio.
Uno ti direbbe come si fa, ma penso che non c'è una formula, no?
Non ci sono delle modalità.
Io penso che bisogna passarci, forse, dimmi se sbaglio.
Sì, quando ti trovi lì poi il coraggio si trova, specialmente se sei guidato dall'amore.
Sì, non penso, ma ti ho anche per esperienza, e ho ragione, sono d'accordo con te. È arrivata, è stata puntualissima, quindi più puntuale di me, bravissima. Quindi un grazie, Maria Rosaria, ciao, ben trovata.
Ciao.
Oggi parliamo non solo dell'associazione, ma anche di un libro, giusto? E voi ancora niente figli, che non è un appello a fare a diventare papà e mamma, ma è una, diciamo, è una domanda legata a società di oggi?
È una domanda legata in parte alla nostra storia, in parte alla storia di tutte le coppie che incontrano l'infertilità, perché il mondo che ti guarda da fuori non comprende, ma perché non sa, non per cattiveria, quello che tu vivi, e molto spesso si avvicina così un po' a gamba tesa, involontariamente, dico per carità,
sì.
Però ecco, è importante anche parlarne, perché poi una coppia che vive un suo percorso, è importante, no, che sia compresa da chi sta intorno. E poi parleremo anche di tante cose che ci sono dentro, perché è un libro
assolutamente. Poi hai presentato, no? Ti ho visto su Facebook, hai presentato
in più di
un'occasione.
Sì, l'abbiamo presentato su TV2000, ne abbiamo parlato, ne hanno parlato su Famiglia Cristiana, su Credere, su Avvenire, se ne è parlato insomma in vari modi.
Perfetto.
Abbiamo presentato la Domus Pacis.
Perfetto, quindi ne parliamo e anche adesso
state
qui a radiofonia. Allora, l'altra canzone che ha se infatti, già mi hai ricordato, ma infatti ho preso quella, te l'avevo seguito bene. Iamo ovunque sarai, canzone meravigliosa, e insomma anche ovunque sarai, no,
si collega
a quello di cui parliamo e parliamo stasera. Quindi Iama con Ovunque sarai, sentita quest'anno a Sanremo. A fra poco. Canzone meravigliosa, ragazzi, nel silenzio ti ascolterò, e spesso il silenzio è difficile ascoltare nel silenzio, no? Perché poi nel silenzio si ascolta attraverso gli occhi, non sempre è facile. Speriamo che il Covid ci abbia dato la possibilità, imparato ad ascoltare anche con gli occhi, non solo con le nostre orecchie. Allora, poi torniamo a Contania, ma mi sposto un attimo la mia Rosaria. Allora, questo libro, E voi ancora niente fine, intanto è scritto con tuo marito, giusto?
Sì.
Maria Rosaria Fiorei, Giovanni Gentili, e da me ti faccio a copertina, no? Il colore e perché c'è questa figura che è un albero, no?
Questa figura è l'albero della vita.
Ok, quindi questa
è un'immagine di una mosca indiana, perché ciò di cui parliamo è la generatività, essere generativi, essere fecondi, che molto spesso si confonde con la fertilità. Ma la fertilità è qualcosa che ti dà la natura, non la dà a tutti, non negli stessi, ma anche a chi la dà, la dà in alcuni tempi, in alcuni periodi. La fecondità è una scelta della coppia, è una chiamata ad aprirsi, a dire il proprio sì, a portare frutto. In fondo tutti nella vita siamo chiamati a portare frutto. E quindi, ecco, l'albero della vita rappresenta la fecondità. La fecondità che ha tante forme, come in una parte del libro, nell'ultima parte narriamo, presentiamo, diciamo, sono tante le forme di fecondità, c'è cioè quella dell'accoglienza, nell'adozione, nell'affido, quella nei figli, la fecondità spirituale. E poi quella che penso che raggiunga tutti, l'ordinario, la vita quotidiana, dove siamo chiamati a portare frutto, ad aprirci, a non chiuderci, e quindi diciamo in qualche modo è una sfida che chiama tutti, non chiama solo alcune persone.
Ma quindi, qui ha scritto Maya Osaya o è a mamma?
Allora, qui scrive, scrivono la donna e l'uomo che ci sono in noi, scrive la coppia che è in noi, che ha attraversato l'infertilità prima di scoprire il suo dolore, il suo deserto, prima di scoprire che potevamo essere fecondi, quindi come coppia non eravamo finiti lì, no? Il dolore non era l'ultima, non era l'unica parola della nostra vita, e quindi scriviamo insieme perché insieme abbiamo incontrato l'infertilità, insieme abbiamo attraversato questo, insieme abbiamo scoperto che c'era lì una chiamata per noi, perché qualunque sia il motivo, noi tra l'altro siamo un sine causa, non c'era nulla da aggiustare, ma è una chiamata per la coppia, è la coppia che innanzitutto rinnova il noi, perché il noi è il primo figlio della coppia, e poi diciamo piuttosto che implodere alza lo sguardo e vede, si mette in discernimento, in cammino per capire come la propria coppia può diventare veramente nella pienezza, perché non esistono coppie che sono state create per essere tristi, per rassegnate e infeconde. Siamo tutti creati per la bellezza, tutti creati per la pienezza. A volte però passa da strade che non ci aspettiamo, come in questo caso.
Leggo nell'ultima fase finale, c'è cioè nella copertina dei Bona, copertina anteriore, insomma quella dietro. Immoltiplicatevi, lascia poco spazio a interpretazioni e varianti. E siate fecondi invece, apre la coppia a tante strade diverse, perché la fecondità è la chiamata a portare frutto secondo la vocazione specifica di ogni coppia. Hai fatto una differenza, no? Quindi fa moltiplicatevi e fecondità, siate sì. Fecondi, scusa.
La differenza la troviamo già nella Genesi, quando Dio crea l'uomo gli dà una missione alla coppia, no? Qual è questa? Cioè noi siamo tutti chiamati a essere coppia, però poi gli dice siate fecondi e moltiplicatevi. Quindi il moltiplicatevi, come diciamo, lascia poco spazio alle varianti, diciamo la generatività più nella carne. Invece il siate fecondi è proprio la chiamata che ogni coppia deve discernere per sé. Nel momento in cui incontra l'infertilità, può essere prima di sposarsi, può essere dopo, e a quel punto è chiamata a ripensarsi, perché molto spesso anche chi fa un cammino, come era successo a noi, per prepararsi al matrimonio, in qualche modo viene preparato all'abbondanza della vita, no? Quando nel matrimonio ci si sposa e ci chiedono, no, per chi si sposa in chiesa, come è stato per me, sì, siete disposti ad accogliere figli, tu pensi tanti figli, quindi tu ti prepari all'abbondanza della vita, poi incontri il numero zero e rimani disorientato, perché non ti aspetti che il numero zero possa esserci, e non sai inizialmente, se non sei pronto, che quel numero zero non è vuoto. Quel numero zero è ancora più ricco di domande, perché ti pone la domanda qual è la nostra chiamata ancora una volta. Quindi ti chiama a ripensare il noi, a ripensare la coppia, a ripensare la fecondità della coppia. Ecco, tutto questo è un cammino, per cui quando diciamo che c'è, no, secondo la chiamata specifica di ogni coppia, è la chiamata a discernere dove portare frutto, in che modo, laddove magari la fertilità non c'è, e quindi quella che sembra la via più scontata e più immediata e più naturale non c'è, non risponde.
Ma per Giovanni è stato complicato scrivere questo libro, per tuo marito adesso, allora, non c'è qua, però la faccio a te,
spero però sì ne abbiamo,
che voglia, mi puoi rispondere.
Allora, per Giovanni diciamo così che il nostro cammino in qualche modo l'abbiamo affrontato insieme, chiaramente con fasi. Per esempio lui ha vissuto una grande fase di rabbia. C'è stato un lungo tempo nel quale sovrapponeva la fertilità alla virilità, quindi per lui era un colpo molto forte. Poi, ripeto, nel cammino, io invece dopo accusato, no? Ognuna la lunghezza del tempo
secondo i propri tempi
e osservi, fai la fase di diagnosi, osservi mille sintomi. Poi chi attraversa l'infertilità lo sa che cosa significa, no? E gli appuntamenti sì. programmati o tutto ciò che viene suggerito. Ecco, diciamo, abbiamo attraversato questo insieme, quindi quando ci siamo posti nella rilettura eravamo piuttosto sulla stessa nota. Quindi diciamo che nasce non solo dalla nostra esperienza, perché di noi non si parla,
okay.
ma poi vi racconto come nasce.
Benissimo. Allora, metto una canzone, non dico quale canzone, ma è un regalo per Tania e per Angela, perché mi ha parlato di una canzone insomma, che ha vinto Sanremo qualche tempo fa. Vediamo se la conoscete, quindi è un modo per ringraziare Tania e per dire grazie a come è a questo libro. Quindi la metto, vediamo se la riconoscete. A dopo. Fai umore di Lodato, ho fatto un po' emozionare Angela, un pochino, però anche emozione bella, no? Emozionarsi umore, se... questa canzone me la metto spesso perché in effetti è meravigliosa e poi insomma l'umore nella vita è importante, no? Se poi suscita emozioni e sentimenti.
Anche il silenzio fa rumore.
Assolutamente, ah. Tutto fa umore, come si dice. Ritorno a Tania, poi se vengo da te. Allora, se fosse la sonante una persona che ha avuto il tuo dolore, no? E dice domani voglio anch'io scrivere qualcosa, può essere un libro, può essere una frase, una testa, una parola, un diario, che consiglio gli dai? Al di fuori di avere coraggio e incoscienza, però c'è un altro consiglio che tu gli dai, rispetto ai casi così consigli che si possono dare in questi casi?
Di lasciarsi andare, perché il dolore ha una forza incredibile, ti stringe il cuore. E quando ho cominciato a scrivere pensavo fosse semplice, e invece poi mi sono reso conto che tutto quello che avevo dentro era veramente difficile comunicarlo per iscritto, e l'unico modo è stato proprio ritornare in quei momenti.
E la parte più difficile questo libro è?
La parte più difficile
per Tania
è stato poi decidere di pubblicarlo, perché io all'inizio non l'ho scritto con l'intenzione di pubblicarlo. Okay. L'ho scritto per me stessa, poi è stato mio marito che mi ha detto ma perché non lo pubblichi, magari lascio un regalo, un ricordo di Deborah a tante altre persone, e allora è stata fatta la pubblicazione.
Una bella testimonianza, no? Anche per chi...
Anche perché Deborah era stata una ragazza molto amata del tuo Sant'Eraglio, paese dove lei è nata e cresciuta, e è stata una ragazza che comunque hanno... tanta gente l'hanno salutata quando è partita e sono voluti essere presenti alla sua partenza per dargli un abbraccio virtuale, perché ancora allora il Covid non c'era, ma comunque non potevamo una per una stringerla, ma comunque già la presenza era un abbraccio.
E beh, a fatto perché al campo di Papavi c'è questa un po' di nuvole, no? Il cielo dietro, questo campo di Pasqua di Asui, scusa, Papavi, scusate. Età che avanza, zia sua, dicevo, e c'è appunto una specie di corriere, se sbaglio, e poi queste nuvole, questo cielo, quindi è
si
veramente è appunto, no, come
cielo.
Se questi fiori, no, mandano, no, verso il cielo qualcosa, capito, no, che sono appunto di Gesù, quindi è bella anche la copertina,
si allungano come le ombre,
bravissimo. Infatti, dicevamo, come lo sai, che questo libro è nato in un momento di tavolette e rabbia.
Allora,
che senso?
È nato
tu
da un'esperienza
meglio.
Di questo tipo. Ci trovavamo ogni mese a pregare, e tuttora ci troviamo da 11 anni, il Rosario per la Vita.
Ok.
E pregavamo con un libricino che presentava delle coppie bibliche, che erano sterili, ma poi generavano figli. E questa cosa mi risuonava strana dentro, perché dicevo, ma loro li generano figli, noi no. E allora abbiamo voluto approfondire. La prima cosa che abbiamo scoperto è che conoscere le coppie bibliche, e quindi tutto il libro poi narra anche, no, di queste storie bibliche, significa conoscere la storia dell'uomo, dell'uomo con Dio, di come si relazionano, per cui ci riconsegnano delle dinamiche prettamente umane, sia nelle cose belle, sia nelle cadute, sia nelle fedeltà che nelle infedeltà. Quindi ripercorrere queste coppie significa raccontare chi siamo noi uomini. Chi siamo noi uomini di fronte a tante situazioni. Per esempio la coppia di Giobbe e di sua moglie, che non ha un nome, è una coppia che di fronte al dolore scoppia. Parlo di dolore perché la prima parte proprio parte da qui, una coppia che incontra l'infertilità è una coppia che incontra il dolore. Quindi l'andare a approfondire queste coppie innanzitutto ci ha fatto capire che c'era dietro l'umanità, la piena umanità. Ecco, un'altra cosa, ogni coppia arriverà ad avere un figlio o avere la pienezza, ma tutte passeranno dall'incontro con Dio. Il figlio diventa il simbolo di un incontro vero con Dio, che però precede il figlio, che ne diventa immagine di questo incontro come dono. E quindi dicevo, il tema del dolore è il primo che affrontiamo. Primo, perché una coppia parte nel matrimonio con dei sogni, con dei desideri, no? Che come dire, quando incontrano l'infertilità sembrano spezzati irrimediabilmente. E di fronte al dolore è chiamata a prendere posizione, può ripiegarsi, può fermarsi, può scoppiare come Giobbe e la moglie, perché Giobbe decide di restare nel dolore, nella sua situazione, nel suo rapporto con Dio. La moglie gli dice: maledici Dio e muori, e quindi si allontana da lui, no? Almeno nel momento del dolore. Ma poi nel dolore c'è il rapporto con il mondo, per cui arrivano gli amici con l'idea di consolarlo, e poi si ritrovano lì dopo una settimana che stanno con lui e iniziano a parlare. E qui c'è un po', no, quello che succede a una coppia che sta nel dolore, perché gli amici di Giobbe fanno delle proposte.
Vai.
I primi dicono: è l'uomo che genera le sue pene. Quindi qualcuno, no, che ci diceva: vabbè, ma se mangiassi meglio, se viaggiassi meno, se lavorassi di meno, se andassi a letto prima, se non qua, se non là.
Tanti sé che si sentono nella vita tutti i giorni.
Esattamente.
No?
Il secondo dice: no, non è una punizione, ma è Dio che vi corregge. Insomma, io un Dio che mi corregge non in questo modo, cioè non è che è un Dio che sta sopra, sì, col giudizio, no? Quindi in qualche modo è comunque un'immagine distorta della relazione con Dio. Il terzo dice: rassegnatevi, io sfido a trovare una coppia che si sposa per rassegnarsi nella vita. Quindi in qualche modo
tutto è possibile nella vita, però sarebbe un po' strano,
ecco, diciamo, non è l'aspirazione di
appunto
non si comincia per quello,
penso io.
Quindi ci si finisce casomai, per cui in qualche modo attraversiamo come primo tema, attraverso questa coppia che va in crisi, una cosa importante: che nel dolore dobbiamo restare nella nostra storia, non fuggire, non evadere, perché non ci porta niente, restare nella relazione con Dio, perché è proprio la prova che ti porta veramente alla fedeltà e a scoprire che Dio sta lì con lui. Infatti Giobbe chiuderà dicendo: ti conoscevo per sentito dire, no? Io amo tante volte dire che passa dal sé al sì, dal sé che significa il momento in cui io accampo tutti i miei meriti pensando che mi è dovuta la felicità, no? Ma se ho fatto questo, ok, ma non l'ho fatto, ma se ho fatto... E quindi noi pensiamo che siccome ci comportiamo bene ci è dovuta, invece non funziona così. Passare al sì significa alzare lo sguardo e riconoscere che siamo chiamati a un progetto più grande, che passa da lì, da una storia che non pensavamo, da un dolore che non immaginavamo, che non volevamo, ma se noi l'abbracciamo come singoli e come coppia ci porta alla pienezza. E quindi capisci come le storie bibliche ci riconsegnano qualcosa di noi, no? Però proprio per renderle concrete,
facciamo una domanda, vai.
Per renderle concrete raccontiamo anche, inventiamo,
vai,
i pensieri dentro la mente dei personaggi biblici, in modo tale, posso leggere due righe?
Vai.
A un certo punto, no? Dice: ogni volta che si incontravano con gli amici tutti erano percorsi da un brivido di imbarazzo. Lei li vedeva, li notava che distoglievano gli occhi al loro arrivo, cambiavano discorso, si scambiavano cenni d'intesa, e poi ogni tanto iniziavano con lunghi discorsi, la prendevano alla larga, ci giravano intorno prima di arrivare alla domanda sui figli: se ci stavano provando, se li volevano, se avevano consultato questo e quello, se erano stati qui e lì, se avevano provato in questo e in quel modo, eccetera. Perché scriviamo dei brani così? Chiaramente anche su altri aspetti, non solo su questo. Questo da là. Perché è importante anche per chi si avvicini capire che una coppia nel dolore, in particolare in quello dell'infertilità, ha bisogno di prossimità, di normalità, a volte di rispetto, che non è distanza, però lasciarli custodire quello che vivono, piuttosto che entrare con affetto, con mille consigli, mille suggerimenti, mille domande, che magari in quel momento risuonano dolorose.
La domanda, copertina di Ibo, la domanda è:
e voi ancora niente figli?
Secondo me è un po' difficile, ti faccio. Secondo te, al giorno, oggi, no? Dopo due anni di Covid, che ha influito, penso, anche su rapporti personali e su gli rapporti di coppia, quanti risponderebbero, secondo te, a questa domanda?
Risponderebbero... Allora, io penso che ora come prima una coppia, molte coppie si chiudono, okay. Molte coppie si chiudono. Si chiudono vuol dire o dicono una qualunque bugia per tenere sì. fuori o semplicemente evitano. Poche sono le coppie che si danno il permesso di dire che quella domanda è scomoda, che quella domanda va evitata. Probabilmente ci vuole molta confidenza per rispondere, invece con bisogna stare in pace dentro per poter rispondere alla verità. Domanda. Bisogna averla prima custodita dentro.
Ok, un'altra canzone mi ha suggerito Andrea, Fiorella Mannoia combattente, perché no? Insomma, come si chiama la tua cognata?
Possiamo dire?
Debora, insomma, ha dimostrato che si può anche nei momenti più difficili, no? Quando sembra purtroppo, no?
Tutto perso,
si può a proprio modo combattere. Quindi, Fiorella Mannoia con combattente, a fra poco. Beh, il rumore della pioggia, perché no, la pioggia non solo fuori ma anche c'è pioggia dentro, e c'è questa foto, questo guerriero che è accanto al bambino, no, e insomma, come diciamo tante volte, guerrieri fuori ma anche guerrieri dentro per poter andare avanti. Ma in realtà dicevamo che oltre a discorso legato a dolore che abbiamo fondato, c'è però un messaggio di fondo, no, diciamo, legato a questo libro, no, che,
sì.
che vogliamo, di cui vuoi parlare.
Allora, nel libro attraverso tutto un percorso che è appunto il ripercorrere, il narrare ma anche il rileggere in chiave moderna le vicende delle coppie bibliche, ogni coppia ci insegna qualcosa, ci riconsegna più che ci insegna qualcosa, perché molto spesso le loro vicende sono contraddittorie, sono delle cadute, sono del peccato, però tutte quante ci riconsegnano poi innanzitutto la fedeltà di Dio, perché anche Abramo e Sara, che hanno ricevuto una promessa grandissima il giorno, no, in cui lasciano la loro terra, no, perché Dio promette una eredità numerosissima, poi in realtà diciamo che più volte cadono nel senso che si allontanano dalla chiamata di Dio, che prendono strade e cercano di aggiustare, come facciamo noi, no, con le proprie mani le cose, e nascerà Ismaele. E quindi però Dio è fedele, Dio torna a cercarli, Dio torna da loro tante volte, a 100 anni loro accetteranno la vera chiamata di Dio e nascerà poi Isacco. Quindi il messaggio di fondo, non solo della loro storia, ma delle varie storie che attraversiamo, è quello che Dio è padre, Dio è fedele, Dio è misericordioso, quindi non si spaventa delle nostre cadute, ma torna a cercarci come un innamorato ostinato, perché per noi, no, c'è una chiamata di pienezza. Dio è padre, per esempio, lo vediamo nel capitolo in cui Anna e Elcanà parliamo della preghiera, no? Che può essere, che veramente è fonte di relazione con il Signore, ma potremmo essere tentati di usarla per aggiustare le cose, no? Quando pensiamo che se facciamo quella preghiera in quel santuario, quell'ex voto, allora otterremo, a quel punto in realtà stiamo cercando di aggiustare le cose anche con la preghiera. Ecco, e lì Dio invece si rivela padre. E la preghiera di Anna è la preghiera di una figlia che insiste perché sa che un padre ad un figlio che chiede qualcosa lo concede. Quindi ecco, in tutto il libro ci sono dei passaggi in cui, a fronte dei limiti umani, a fronte di una relazione impostata sui limiti umani da parte dell'uomo, Dio risponde con misericordia, con pazienza, con fedeltà, con un amore sovrabbondante, fino alla consapevolezza finale che non siamo chiamati appunto a una vita di ripiegamento, la strada che prendiamo non è la compensazione per qualcosa che non ci è dato, ma la nostra chiamata.
Ma questo libro, no, che tu hai scritto, Amaia e Osaia, che cioè, è cambiata un pochino, cioè che cosa è? Perché abbiamo parlato, no, parliamo di un altro libro, però tu hai scritto questo libro, quindi...
Sì. Allora, alcuni passaggi, abbiamo detto che non si parla mai di noi, no? Perché nel primo libro invece raccontavamo la nostra storia così. Ecco, in realtà devo dire che quasi tutti i capitoli sono nati da testimonianze che abbiamo tenuto, cioè quando ci hanno chiesto delle testimonianze su alcuni aspetti della nostra vita, della nostra relazione, della nostra chiamata, a volte l'abbiamo fatta a partire dalla preghiera su alcune vicende bibliche. Oppure nella nostra preghiera c'erano venute incontro e ci avevano rivelato qualcosa. Quindi in realtà questa parola, cioè ciò che è scritto nel libro, prima ha cambiato noi e poi l'abbiamo riconsegnato agli altri perché possa essere un dono per gli altri.
Tania, ritorno al tuo libro. A Tania come ha cambiato invece questo libro? E quando hai scritto l'ultimissima parola che la diciamo, che l'ultima parola è, aspetta, la trovo, grazie ancora per tutto quanto, prima fase, grazie ancora di cuore per tutto quanto, no? Con il tuo nome sotto, che hai pensato?
È stato un cambiamento ed è tuttora ancora un cambiamento dentro di me. La sua vicinanza e la sua malattia mi hanno aiutato proprio a migliorarmi, e ecco perché io la ringrazio. Perché assistendo al suo dolore, standole vicino, ho avuto la fortuna, per me è stata veramente una fortuna, di apprezzare, di capire e di entrare proprio nella sofferenza di una persona malata, e mi ha dato anche un po' il coraggio di prendere delle scelte di vita diverse, comportamenti diversi che magari fino a quel momento non avevo preso in considerazione.
Perfetto. Quindi qualcosa
un'evoluzione.
Da... Beh, questa evoluzione piace come rappresentazione di questo libro che hai scritto. Adesso studiamo un po', metto due canzoni. La prima, forse pochi di voi la conoscono, ma Piazzoni tanto tempo fa fece una canzone legata a un suo film chiamata Tra i sati di mia figlia, canzone che mi è molto piaciuta, e poi forse Tania ha capito che canzone può essere.
E
sì, è legata a un film che lui fece qualche anno fa e che ho questa canzone. Poi così un pochino ci mettiamo anche un po' di energia chimica di Mannoia e a nome di
Scudettore e di Donatella nella piaga,
che sentita quest'anno a Sanremo, appunto,
chimica.
E quindi prima c'è mia figlia e poi chimica di Sanremo di quest'anno, e poi torniamo con i nostri ospiti. A dopo. È una lezione di chimica, ragazzi, quindi vi ricordate, è una lezione di chimica, come dice Donatella Piaggia, e appunto ha detto, ho sentito prima di questa canzone Estate mia figlia, Il sorriso di mia figlia, appunto, di Piazzoni. Allora, Tania, voglio aggiungere una cosa però importante, diciamo, legata a Sant'Eraclio, giusto?
Sì, io... Vai. Questo libro è nato anche per ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alla raccolta di beneficenza per Deborah, perché per portarla in Israele e curarla abbiamo avuto bisogno di tanti soldi e abbiamo chiesto aiuto, e il primo che si è mosso è stato il suo paese Sant'Eraclio, quindi tutti i suoi amici, parenti. Poi la cosa si è allargata ed ha raggiunto veramente anche persone distanti che non conoscevano Deborah, ma che comunque veramente le hanno dato il cuore. Quindi vorrei ringraziare anche tutti loro, perché senza di loro tutto ciò e nemmeno io avrei potuto mai fare un'esperienza del genere.
Quindi non ne fa la forza.
Sì, grazie.
Ma Tania, c'è un sogno nel cassetto?
Sì, da questa esperienza.
È appunto legato a questa esperienza.
Sì, io da questa esperienza ho capito che forse il mio ruolo e la mia missione è proprio aiutare e portare un sorriso alle persone. Io ho capito che posso fare questo. Sono capace a farlo e cercare un po' di alleviare il dolore. Purtroppo non si può cancellare, no. Però imparare a conviverci e alleviare.
E poi dico, ti aggiungo, mi sembra anche scrivere storie di persone in difficoltà, forse, no?
Perché sì, potrebbe che essere può aiutare,
che hanno paura a scrivere, no?
Sì, e chi magari forse leggendo qualcuno si ritroverà in tanti momenti, in tante situazioni. Quelle sempre domande scomode che vengono fatte a chi è malato.
Perché come difficile è, spesso è difficile anche scrivere, no? Quello che si può. Quindi buona bocca al lupo.
Grazie.
Oltre agli aspettati qua per eventuali altre, no? Eventuali tipi che potrai, testi che potrai scrivere. E perché Angela anche, non mi ha detto durante la musica, sta preparando le cose. Non diciamo che cosa, però
no,
sta preparando le cose.
Bolle in pentola qualcosa.
Diciamo che la pentola bolle parecchio.
Bolle parecchio, sono proprio...
Ma la pasta prima dei propri ultimi minuti prima di...
Gli ultimi secondi per buttare la pasta.
E quindi poi, insomma, quando sanno ti aspetto qua.
Sì,
assolutamente.
Sì, sai che sarò qua.
Invece, ma sai, diciamo, sono nel cassetto.
Io un sogno
legato a questo libro,
Guarda, io al momento con questo libro ho tanta gratitudine, perché è stato edito da San Paolo.
Ok, diciamo editore, sì.
Quando l'abbiamo inviato, così come tanti penso facciano, e non sapevamo che avrebbe risposto, avevamo nel cuore una preghiera in qualche modo, possa raggiungere tante coppie e essere balsamo laddove, no? Indicare una via, dare una speranza. Ecco, in questo momento vivo la gratitudine di chi ci chiama, ci cerca, ci scrive, ci chiede di essere ascoltato perché vive un dolore, perché vive un passaggio, no? E quindi non cerca consolazione, non cercano, ma cercano prossimità, che è un'altra cosa.
Cioè?
La prossimità è essere prossimi, è farsi prossimi, no? In qualche modo, cioè vicini nell'ascolto, nell'accoglienza, perché quando stai vicino all'altro che vive qualcosa di importante non puoi dare consigli, ma puoi accogliere, puoi, no, in qualche modo incrociarne lo sguardo, mai entrare, no, nella loro storia con forza. E quindi ecco, sono grata perché tante e tante coppie diciamo bussano alla nostra porta, ci chiedono ascolto, ci condividono la loro storia. Ecco, credo che questo libro abbia un po' aperto una via, no? Che è quella del poterne parlare, del poter guardare là dove c'è questa ferita con serenità, più che con serenità, con la forza di farlo, non da soli, e poi possa dare una speranza.
Questo libro si può trovare in tutte le
librerie? In tutte le librerie, okay. Sicuramente, e online in tutte le piattaforme. Diciamo che la San Paolo non ha problemi di distribuzione.
Angela, leggi una cosa, vero?
Sì, vai. Io volevo leggere una poesia che descrive l'importanza delle parole.
Poi mi leggo qui a tua, poi abbiamo una canzone che ho scelto, vediamo se poi se la canzone è stata la giusta. Vai,
allora,
tanto
si intitola Coriandoli. Come i coriandoli di un libro, le parole vengono trascinate dal vento delle emozioni. Sono come foglie che rotolano sul selciato, con un fruscio continuo che distrae ma accompagna. Sono come frecce scagliate da un arco che volano dritte all'obiettivo, squarciando il velo dell'indifferenza. Sono come pugni allo stomaco che ti piegano, si aggrovigliano alla mente aggrappandosi ai ricordi. Sono come carezze dolci che scaldano lo spirito. Sono come pezzi di puzzle che unendosi creano ponti per la mediazione. A volte dolci, a volte amare, sputate, sussurrate, nascoste, pesanti come macigni o leggere come piume. Ogni parola ha un peso da calibrare. Spesso sarebbe meglio tacere e non farle volare.
Grande, bella, veramente bella. E per Angela, Maya, Osaia e Tania, i coriandoli cosa sono? I coriandoli cosa sono?
Coriandoli,
no?
I coriandoli io me li immagino proprio come delle anime colorate che volteggiano nel cielo.
Vai, Angela.
Per me è festa, festa.
Per me Vai. Sono pensieri leggeri.
Ok. Da aspettare domani, ma pensando ai coriandoli, no, che sono tanti,
sì.
E no, sembra non finire mai, mi è venuta questa domanda. Allora, il grande coriandoli c'è una canzone di una serie, penso che molti hanno visto, i Baccelletti Rossi, serie meravigliosa, sì. Che racconta dolore e speranza, no, e come questi ragazzi, nonostante insomma una vita insomma con molte difficoltà, poi trovano la luce e riescono anche a far creare famiglia, a sposarsi. E quindi c'è una canzone di Nicola di Baccelletti Rossi che si chiama Il bene si avvera. Poi poi entriamo più ultimi 5 minuti finali, a dopo. Sei sottofondo, sei fino alla fine, siamo sottofondo, fai sentire fino alla fine, perché Il bene si avvera è una frase penso meravigliosa che tante volte dovremmo sentire tutto negli ultimi 2 anni in questo periodo, fare noi, no? Perché forse Il bene si avvera abbiamo un po' scordato questa, di ripetere questa frase tante volte, sostituendo qua poi a Covid, che spero sia sempre più, diventi un ricordo. Allora, prima di fare ricordare i nomi dei libri e dove si possono trovare ancora, noi ho chiesto ad Angela il suo nel cassetto.
Essere felice.
Mazzo, risposta immediata.
Sì, essere felice. Il mio sogno sarebbe trovare la felicità, alla ricerca della felicità.
Cioè, film meraviglioso, esatto, la felicità.
Cioè, fare tutto quello che mi viene in mente, quello che mi può dare felicità e crescere sempre di più, avere più amicizie.
Mi è venuto in mente la fase del papà, no? Mentre il bambino gioca a basket, dice: se tu vuoi fare una cosa, non farti dire da nessuno che non la puoi fare, provaci e poi sei tu a dire se sei...
Al massimo hai provato.
Beh, quindi questo, insomma, questa fase, questo andare tutto bene è meraviglioso. Sì. Allora, ricordiamo gli ancora dove si può trovare i libri, sia Tania che Maria Rosaria, e i titoli, per chi volesse insomma, da domani Penne e Edgey. Vai Italia, parti tu.
Come sorelle, il titolo lo potete trovare su bertonieditore.com o su Amazon e tutti i principali siti online.
Tocca a te. Okay.
E voi ancora niente figli di Maria Rosaria Fiorelli e Giovanni Gentili, edito da San Paolo, quindi in tutte le librerie, in tutti i store online.
E ricordate anche l'associazione per chi volesse contattarvi.
Allora, sì, io e Giovanni non l'abbiamo detto prima, però nella nostra vita siamo stati chiamati all'adozione, abbiamo fondato un'associazione, quindi per cercarci ci sono due vie, o il sito noi.gentili.org oppure l'associazione Rete Famiglie Adottive, che online si trova.
Che facciamo di tornete per di iniziative future, vi aspettiamo e ti aspetto.
Sì.
Allora, grazie ragazzi, bocca al lupo,
grazie a te.
Vi aspetto e vi ascolto due canzoni. La prima è Queen, The Show Must Go On, lo spettacolo di andare avanti sempre comunque.
Sempre.
E poi parlavamo di Coiano, e beh, Coiano gli sono arrivati anche ai sogni, no? Allora,
certo.
Ho imparato a sognare di Negita, spero che si fa sentire tutte e due fino alla fine. Con me ci vediamo sabato con Siamo a Frutta alle 15 alle 17, con qui lunedì, come sempre, ogni mancabile lunedì dalle 8 e mezzo alle 10, e al prossimo lunedì parleremo di ragazzi down che hanno creato qua a Perugia un ristorante chiamato Punto Zero, se mi ricordo mai, come no? Dai due ore, dai frutta si può creare qualcosa di bello, e ora hanno dimostrato, quindi avremo qua.
Io aspetto la targa.
Però fa maggio giù, Nicola, te brava. E quindi brava che mi hai ricordato. Grazie ancora, qui siamo sabato e lunedì con Siamo a Frutta, quindi lunedì. Buon lunedì, buona settimana, fatti bravi e vi auguro con i Queen e ho imparato a sognare. Alla prossima, ciao ragazzi!